Lettura dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore.
Siamo giunti alla vigilia del Triduo Santo e con questo Vangelo tratto dal Vangelo di Matteo siamo al capitolo 26, i versetti 14-25. Un testo che concentra tre pericopi distinte, cioè sarebbero da studiare in tre momenti diversi. La prima sono i primi tre versetti ed è incorniciata dal tema della consegna. Giuda Iscariota chiede: «Quanto volete darmi perché ve lo consegni?» e poi finisce: «Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Propizia si dice eukairia in greco, che viene da kairos, cioè il momento opportuno, sappiamo che risonanze ha. La seconda pericope ha il tema sulla preparazione, perché inizia con «dove vuoi che prepariamo per te» e finisce con «e prepararono la Pasqua», chiaramente a questo tema. E l'ultimo testo, quello più lungo, sono i versetti 20-25, sembra avere il tema dello svelamento del traditore. Ma adesso vedremo che non è proprio così. Forse dovremmo dire, ci arriviamo. Allora, sembra che si incontrino, leggendo questo testo, due tipi di preparativi. C'è quello intrecciato, tramato da Giuda e dai sacerdoti, si mette d'accordo con loro, viene pagato, anzi viene fissato un prezzo, quindi si vede che hanno proprio anche contrattato, hanno tirato sul prezzo anche. E poi c'è la preparazione di Gesù che prepara la sua Pasqua. Questa preparazione sembra schiacciata, è tra l'incudine e il martello, perché è preceduta dalle trame di Giuda ed è seguita dall'annuncio del tradimento, quindi sta proprio in mezzo, schiacciata da questo. Matteo mette in pieno contrasto le due scene, E se noi andassimo a leggere il corrispettivo di Marco a questo punto, ci accorgeremmo che Matteo ha tolto un sacco di cose da Marco e ne ha lasciata solo una, perché noi focalizzassimo l'attenzione proprio lì. Matteo toglie tutto il contorno perché gli interessa che il lettore si concentri sulla forza della parola di Gesù. Tutto sembra complottare contro di lui, ma chi prepara la Pasqua è lui stesso. È lui che dà la sua vita e nessuno gliela toglie. E sottolinea molto Matteo come bastano pochissime parole di Gesù e come l'esecuzione dei discepoli è limpida, chiara, subitanea, perché questa parola è forte. E anche la seconda scena, che è così appesantita dall'annuncio del tradimento, sembra dare a Giuda tutto il peso, ma in realtà Gesù dice: il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, non come hanno tramato gli uomini. Tutti gli evangelisti, nel raccontare la passione, l'ora di Gesù, sottolineano tutti, a ciascuno a suo modo, come Gesù sia padrone del suo destino. Egli sapeva, l'abbiamo sentito tante volte, a cosa andava incontro, come lo sapevano i grandi della storia, il Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, lo sapevano che cosa stava accadendo contro di loro e sono andati avanti. Ma la sua morte, come la morte di questi grandi uomini, non è frutto degli eventi che lo travolgono e ne sono l'origine. La morte di Gesù, e questo noi dobbiamo assolutamente tenerlo stretto, non è provocata dall'odio degli uomini, dai loro inganni, ma ha la sua origine nell'amore di Dio, che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio amato. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto. Quel come sta scritto non ha nessun'altra specificazione. Non dice come sta scritto nel profeta tal dei tali, come sta scritto nei salmi. Come sta scritto comprende tutta la scrittura. Anzi, direi che comprende l'anima della scrittura. Come l'anima della scrittura dice. Perché la scrittura è tutta orientata interamente a questo esodo di Gesù, a questa Pasqua di Dio che ha bisogno di amare così. Il male, il peccato, le tenebre, l'odio del mondo, gli inganni, sì, ci sono, ma sono il terreno sul quale si impianta e viene seminato un amore più grande. Gesù muore per compiere la volontà salvifica che ha bisogno di amare. Sapete, io ve lo dico un sacco di volte, ma no, me lo ripeto tante volte anche a me stessa, no? Che volontà si dice in ebraico razon, e vuol dire fare la benevolenza, fare la tenerezza. Quindi fare la volontà di Dio vuol dire fare la tenerezza di Dio, fare la benevolenza di Dio su tutti gli uomini. Gesù muore per compiere la volontà del Padre, cioè per fare la benevolenza di Dio che è anche la sua, per fare la tenerezza di Dio che è anche la sua per tutti gli uomini. Muore perché è l'amore che lo chiede. È necessario, come è necessario amare, non può impedirsi di amare. È l'amore che vuole essere una cosa sola con l'amato. Attorno ci sono tenebre, ripeto, inganno, tradimenti, defezioni, miserie, mediocrità che fanno più male anche del male stesso a volte. Ma il motivo per cui tutto questo accade è e rimane l'amore di Dio per gli uomini, di quel Dio che trova la sua delizia nello stare con i figli degli uomini. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Tra l'incudine e il mantello Gesù dice questo. Subito dopo abbiamo quelle espressioni che sempre sono state lette come il giudizio definitivo, l'invettiva carica di maledizione sul traditore Giuda. Guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Già letto così, con questa espressione, è un giudizio feroce, seguito da una maledizione che lascia senza fiato. Ma voi pensate che Gesù ha appena detto il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto e poi si lascia andare a invettive del genere? Ma stiamo scherzando? Noi sappiamo, lo stiamo imparando nelle nostre lezioni di teologia biblica, ci arriveremo poi, no? Che ogni atto linguistico opera un cambiamento nella realtà, cioè parlare non è nuovo. Parlare modifica la realtà, modifica gli atteggiamenti di chi è davanti, crea condizioni nuove. E sappiamo che ci sono atti, bisogna capire bene che cos'è un atto linguistico per capire quello che accade qui. Ci sono atti che modificano una condizione reale dell'ascoltatore. Per esempio, un sacerdote, un sindaco, dice: io vi dichiaro marito e moglie, sia il sacerdote che il sindaco hanno l'autorità di cambiare una situazione dei due, cioè da quel momento diventano una famiglia dal punto di vista religioso e o dal punto di vista sociale, non civile. Questo è un atto dichiarativo, cioè io ti dichiaro, e questo atto si appoggia sull'autorità di chi lo proclama e produce un cambiamento radicale nella realtà. Poi c'è un atto che si chiama atto espressivo, che sono tutti gli atti linguistici che esprimono i sentimenti di chi parla, quindi esprime, atto espressivo, quello che sente, dolore, gioia, desiderio, angoscia, disperazione, tristezza, rabbia. Questo atto espressivo interviene sui sentimenti di chi ascolta. Scuote chi ascolta, se vedi piangere qualcuno ti muovi a consolarlo, no? Modifica la realtà, ma in questo senso, muovendo il sentimento. Poi ci sono tantissimi altri, ma ne dico uno solo: c'è l'atto rappresentativo, cioè l'atto che descrive la realtà e descrive la realtà oggettivamente, realisticamente appunto, e individua anche dentro quello che accade come va a finire. Ma è una semplice lettura che si appella al senso di responsabilità dell'altro, cioè presentandogli i fatti come stanno, guarda, se tu continui a agire così, agire così, agire così, vai a finire così. Cioè, è chiaro. Si chiama atto rappresentativo, quindi atti dichiarativi, atti espressivi, atti rappresentativi. Scusate questa cosa, nota tecnica, ma credetemi è importante, perché la parola di Dio è importante, non possiamo fargli dire quello che vogliamo. Che cosa accade qui allora? Che atto è? Il guai, noi sappiamo, questo atto è sempre stato letto come dichiarativo, cioè Gesù dichiara la condanna a morte di Giuda, no? La sua maledizione eterna, perché anche per come si legge si nota che c'è questo sotto. Ma il guai è una traslitterazione, proprio in greco hanno traslitterato le lettere, dell'ebraico why, si dice così. No, è intraducibile, per questo non c'è una parola greca adeguata, hanno dovuto traslitterare una parola ebraica. Ed è il lamento per il lutto, quando ci si trova di fronte a un dolore inaudito, a una sofferenza, a una malattia che porta inevitabilmente alla morte. È il pianto disperato di chi ha perso tutto. Se è così, allora questo guai non è una maledizione, ma è un pianto. È il pianto di Dio che ha perso tutto, che vede l'inevitabile conclusione delle scelte fatte da Giuda, un atto rappresentativo. E piange, e piangendo prospetta al suo interlocutore che sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Sono quegli eccessi che si dicono quando uno è disperato, no? Sono quelle cose da non registrare fondamentalmente, no? Quando sei disperato per un grande dolore, quando sei disperato perché non sai più come riacchiappare tuo figlio, no? Sono quelle cose che si dicono in questi momenti, dove l'emozione, il turbamento, noi abbiamo sentito che Gesù è turbato, no, in questa cena, come era turbato quando era davanti a Lazzaro, come è turbato al Getsemani. È un atto espressivo, quindi, il guai, e non dichiarativo. È la manifestazione di un dolore che eccede anche nelle parole, e non la durezza di un giudizio che determina una condanna eterna. Ma c'è di più a sottolineare questa lettura. Un di più che ci aiuta a leggere tanti testi della Scrittura, soprattutto i profeti. Noi sappiamo già da tempo, ma ce lo ridiciamo perché ci piace, che esistono due modi nella tradizione biblica per relazionarsi a un colpevole: il mishpat, il giudizio, e il riv. Attenzione bene. Il mishpat è un giudizio in tribunale, con un giudice. Ci deve essere il giudice, se no non è un mishpat. Un accusato e un accusatore. L'obiettivo proprio chiaro di questa forma di giudizio è la condanna del colpevole, individuare il colpevole, condannarlo e in questo modo fare giustizia a chi ha subito il torto. Non esiste la misericordia in questa forma di giudizio, perché il giudice non può essere misericordioso, il giudice deve essere giusto, deve individuare il colpevole e condannarlo. In questo modo rende giustizia a chi ha subito il torto. Ma l'altra forma, quella di cui è impregnata la Scrittura, tutte le volte che parla a Dio, siamo in quest'altra forma, è il riv. E non si svolge in tribunale, ma in famiglia. Non c'è il giudice, ma solo chi ha subito il torto e chi ha fatto il male. Avviene solo in famiglia, eh? Non si fa il riv col primo che incontri per la strada. Cioè deve essere uno che è legato a te da un rapporto forte, padre, figlio, sposo, sposa, fratello, sorella, fratello, fratello. No, deve essere un qualcosa, un legame fortissimo. Il riv si fa solo con chi è vicino a te. E l'obiettivo del Rif, attenzione, non è la condanna del colpevole, ma il recupero di questa relazione, il recupero di un figlio a un padre, il recupero di uno sposo, di una sposa, il recupero di un fratello, di una sorella, perché torni a me. La parte che ha subito il torto, sono soltanto in due, non c'è il giudice, è tra me e te. Fa di tutto questa parte, perché chi ha sbagliato si renda conto di ciò che ha fatto e ritorni alla relazione che ha spezzato. Fa di tutto, col pianto, con la rabbia, con le parole eccessive, fa di tutto, perché si possa tornare a essere una cosa sola. Per questo motivo, proprio perché c'è questo come obiettivo, alla base ci deve essere che la parte lesa deve avere già perdonato. Perché se la parte lesa non ha già perdonato, come può mirare a tornare una cosa sola con l'altro? Pensate che uno degli esempi del Rive, ve l'ho detto già quando abbiamo fatto il Cantico della Vigna, no? È il racconto di Nathan che va da Davide, no? Dopo che Davide ha fatto tutto quello che ha fatto, no? E gli racconta la storia della pecorella, eccetera, eccetera. E poi questo, in modo, è una parabola, in modo che Davide si renda conto dell'ingiustizia, dice, quell'uomo va condannato, va punito, e Nathan dice, tu sei quell'uomo. Il Riva proprio questa logica, no? Di far rendere conto colui a cui stai parlando di quello che ha fatto, fino ad arrivare a svelarglielo. Tu sei quell'uomo. Uno di voi mi tradirà, colui che intinge con me, tu l'hai detto. C'è proprio tutta la sequenza, no? Ha fatto di tutto per arrivare a far comprendere a Giuda che cosa ha fatto, perché lo aveva perdonato, non perché l'aveva condannato, è proprio l'opposto, e quindi voleva ritornare alla relazione con lui. Qui non abbiamo un mishpat, non c'è un giudice, non c'è un tribunale, ma solo colui che ha subito il torto e che ha già perdonato, colui che con ogni mezzo, anche con il suo pianto, cerca di scuotere chi gli appartiene perché ritorni a casa. E credo che questo, forse sarò una sarò blasfema, non lo so, ma credo che questo sia l'atteggiamento eterno di Dio contro ogni Giuda, finché non ritorno a casa. Concludo con una piccolissima sintesi di questi giorni che abbiamo vissuto insieme, nell'ascolto della parola, di questa quaresima così particolare ma anche così intensa. Abbiamo fatto un percorso attraverso una parola che si è data in modo abbondante e che ha manifestato un volto di Dio continuamente e fino alla fine rivolto all'uomo. Che cosa dice questo alla nostra vita, oltre che farci innamorare di lui, naturalmente, perché questa è la prima conseguenza, voglio dire, no? È impossibile non seguirlo amandolo, è impossibile, no? Ma oltre a questo, che sarebbe già sufficiente, no? Che cosa dà a noi questa esperienza? Come possiamo vivere, che cosa possiamo vivere di questa esperienza di Dio? Che comunque supera la nostra capacità, non dimentichiamocelo. Ci dice che l'amore è possibile. E l'amore ha la forza di emergere e di imporsi, anche quando la notte è più fitta, anche nel momento del dolore e della morte, dell'inganno, della confusione. La confusione che indebolisce anche le volontà più forti, è quasi peggio del male. Nel momento della solitudine, dell'abbandono, l'amore è possibile. È possibile in questo tempo così difficile, drammatico, così pesante, così doloroso, ma proprio per questo così tanto bisognoso di mani efficaci nel dono, di cuori aperti alla speranza, di volti orientati all'altro, anche se ha una mascherina quel volto, però quegli occhi sono rivolti su di me. Un tempo che ha bisogno di parole che sanno raggiungere chi è diventato così lontano e irraggiungibile. Questa possibilità dell'amore fa di noi non più delle vittime della storia, di ogni storia del mondo. Ci sono drammi che sono ancora più antichi di quelli che stiamo vivendo noi in tante parti del mondo. Ma fa di noi dei cercatori ostinati della via, dell'unica via, quella con la V maiuscola, cioè dell'amore che si è fatto possibile.
Thank you.